né AM né FM. Poliradio.
Abbiamo in collegamento Alessio Bertallotti, che ha appena finito a DJ e gentilmente si presta a questo collegamento. Ciao Alessio.
Ciao Alessio.
Buonasera, anche voi fate ora ritardi.
Noi giovani d'oggi.
Ultimamente sì.
Non a caso il programma si chiama Rassegnati Notturni, ci deve essere un motivo.
Sì. Ma che ora vi svegliate la mattina? Poi?
Tardi Alessio, tardissimo.
No, gioventù smidollata.
Ultimamente anche abbastanza presto perché abbiamo i collegamenti con le altre radio, ma presto si intende 10:30.
Sì, non prima delle 11 io.
Va bene.
Il collegamento con le altre radio segna il momento, il passaggio dal pigiama alla veste giornaliera.
Ecco perché lavorate in radio, adesso ho capito.
Esattamente. Come va Alessio?
Ma bene, abbastanza. Diciamo che non, magari non sembra, no? Per chi ascolta la radio può pensare che magari facendo, che so, un programma di un'ora, di due ore al giorno, uno si faccia la bella vita. In realtà poi si lavora molto per preparare il programma, per fare tutte le cose che ci sono intorno, quindi il lavoro è tanto.
Sì.
Toglimi una curiosità, tu a che ora inizi a preparare il programma?
Ma stamattina mi sono svegliato esattamente come voi alle 10:30 e non mi sembrava vero di essere riuscito a dormire 8 ore, però, perché in genere mi sveglio prima e comincio già a lavorare. La fregatura di lavorare la sera è proprio quella, no? Che tu la mattina già sei nel mood del lavoro, cominci a lavorare e poi quando gli altri si fermano tu invece cominci a fare la cosa
a fare
importante.
Sul serio, esatto.
Quindi insomma alla fine lavori dalla mattina alla notte.
Ma facciamoci un po' i cavoli tuoi, sei un amante della mattina oppure eviti volentieri quando puoi?
No, io sono un amante della mattina, in realtà poi quando io sono libero dagli impegni radiofonici mi sveglio tendenzialmente abbastanza presto e faccio molto sport, se riesco vado al mare anche per un mese di fila a fare windsurf, vado nei posti ventosi, mi sveglio la mattina presto se c'è vento, ne approfitto, oppure vado in montagna a fare snowboard, oppure semplicemente mi sveglio la mattina e mi godo le ore di luce, perché secondo me sono anche quelle più creative, anche per chi magari scrive musica o fa cose comunque dove la creatività è impegnata. Io credo che le energie, perlomeno quelle del mio bioritmo migliori, siano quelle della mattina, non quelle della notte, come si comunemente pensa degli artisti, ecco.
Linus non ti fa correre?
Ma ci ho provato, ma io ho trovato un'ottima scusa dicendo che avevo un ginocchio con un legamento rotto.
Bravissimo.
O la giustificazione, sai. Proprio.
Certo, hai portato quella scritta come si faceva un tempo?
Esatto, sì.
Ok, perfetto. Torniamo un attimo agli argomenti seri, visto che abbiamo fatto questa parentesi. Tanto di notte si può fare.
Ma assolutamente sì.
Il festival lo stai seguendo, l'hai seguito, hai visto qualcosa, te ne freghi altamente?
Avendo programmi in diretta e in contemporanea, in realtà ho sentito solo ieri per radio quello che accadeva verso la fine, da mezzanotte in poi. Ho sentito il pezzo di Povia, ho sentito il pezzo di Malika che avevo già sentito prima del festival. Mm-hmm. Mi sembra che sia sempre un po' il festival di Sanremo.
Il festival,
ecco,
di Sanremo, esatto.
Giustamente si chiama così.
No, noi in realtà volevamo sapere da te, tu comunque dentro B-Side, dentro il tuo programma, tenti sempre di promuovere comunque artisti italiani.
Sì.
E Sanremo è il festival della canzone italiana, come mai le due cose non combaciano?
Perché non è vero che Sanremo è il festival della canzone italiana, perché la canzone italiana innanzitutto non so se esista, forse esisteva una volta quando c'erano più reparti ideologici, adesso sicuramente molto meno. Adesso Sanremo è il festival di se stesso da quel punto di vista, nel senso che gli artisti vanno a fare la canzone in chiave sanremese sperando di vincere o di farsi notare, mentre invece bisognerebbe fare proprio il contrario, cioè fare apposta una canzone che non c'entra niente con Sanremo per farsi notare. La canzone italiana risiede da un'altra parte, secondo me. Sono due mondi diversi. Sanremo è uno spettacolo televisivo fondamentalmente, con molto hype intorno.
Assolutamente.
La
sì.
Musica è un pretesto.
È
un canovaccio intorno al quale si costruisce questa sorta di reality ante litteram. la musica italiana risiede in ordine sparso nella provincia italiana, secondo me, e non è così facilmente catalogabile.
Però ogni anno si presentano artisti in realtà un po' alternativi. Quest'anno After Hours, Malika Ayane, che comunque ha un bellissimo timbro vocale, ma anche una bellissima presenza scenica, nei testi è molto molto intensa. Ci provano oppure vengono sballottati da un posto all'altro?
Ma secondo me è un po' tutte e due le cose, nel senso che ti posso per esempio raccontare la mia esperienza, che può anche essere simile a quella che spiega anche quella di Malika Ayane, perché Aeroplani Italiani andò a Sanremo nel 92 con Caterina Caselli, che ci faceva la discografica, esattamente come Malika Ayane. Caterina, diciamo così, ha una deontologia professionale molto, secondo me, molto efficace, perché lei si comporta sempre da talent scout, quindi va a cercare delle personalità, delle realtà umane al di là della musica. Si comporta come nei grandi racconti della grande discografia, succedeva forse negli anni 60, negli anni 70, ed è rimasta una delle poche, secondo me, in Italia a lavorare con questo tipo di visione, per cui magari lì c'è una collaborazione fra l'artista che trova il supporto del discografico illuminato, che riesce a costruire intorno anche un momento di promozione forte come quello del Festival di Sanremo. Noi ci abbiamo messo anche all'epoca un'idea forte, questo ha aiutato molto. Malika ci mette una personalità, una bellissima voce, per cui probabilmente riuscirà anche a farsi notare per questa cosa. In altri casi il Festival di Sanremo è un po' il rifugium peccatorum di tanti musicisti che magari non senti neanche una volta durante tutto il resto dell'anno, però lì li tirano fuori un po' anche perché servono a catalizzare un po' l'attenzione di un pubblico magari che è ormai invecchiato con il Festival di Sanremo, oppure che semplicemente, insomma, ci sono perché c'è qualche porta aperta dovuta ad altri fattori, ecco.
Permettimi il paragone, mi hai fatto venire in mente questa cosa. Sanremo sembra un po' quegli autosaloni dell'usato molto grandi, con quelle macchine in mostra belle lucidate, ma che poi hanno la loro età, che stanno
invecchiando. Sono incidentate.
Sì,
diciamo,
sono incidentate, esatto.
Il paragone non è così sbagliato, perché alla fine si tratta di una vetrina di prodotti discografici, fondamentalmente, nel bene e nel male. Ecco,
hai parlato prima del progetto Aeroplani Italiani, allora ci andiamo ad ascoltare magari un pezzo proprio da questo progetto, e poi ritorniamo a parlare un po' con te anche del Sanremo che verrà, chissà se ci sarà ancora.
Ok.
Qualcuno spera che finisca, invece ancora per 3 anni perlomeno ce l'abbiamo.
Però in ascolto è andata bene, quindi almeno l'anno prossimo sicuro c'è.
Sì, di sicuro.
Inizia la tua notte, io ci vedo sogni che si accendono.
www.poliradio.it.
Dove muore la tua mappa, vedo ancora segni che continuano. Fatti una ragione in più, un orizzonte in più, che raggiungere sia impossibile. Ma tu
sei felice?
Cosa sei? Cosa sei? Chiediti che cosa sei, se felice sei. No, tu cosa sei, cosa sei? Chiediti che cosa sei, se felice sei.
Sei felice.
Plan Italiani, sei felice? Questo è l'interrogativo che si pongono.
Sì, però devi disannunciarmela un po' come Alex.
No, vabbè, non posso copiare. Cioè, finché non ce l'ho al telefono mi va bene anche fare il plagio, ma quando ce l'ho al telefono non posso. O no, Alessio?
Sì, ma tanto non è facile imitarmi.
Ah, eccolo, è giustamente.
Io ero convinto che bastava alzare un po' i bassi.
No, è una questione di stile, non è solo una questione.
È un dono naturale che noi non possiamo possedere.
Assolutamente, esatto. Purtroppo no, ahimè.
Come la settimana enigmistica, ho tanti tentativi di imitazione, ma...
non si può, infatti, esatto, proprio. Campeggia sulla settimana enigmistica, La prima è inimitabile.
Il mio sogno sarebbe apparire nella fotografia del cruciverba di prima pagina.
In bianco e nero o colori?
In bianco e nero, rigorosamente. Vedere tipo 15 orizzontale nome del noto DJ della sera di Radio DJ.
Quanti risponderebbero secondo te?
non lo so, però ho anche paura di una cosa del genere, perché più di quello non si può avere, no? Quindi sarebbe l'inizio della fine, una cosa
assolutamente
di questo.
La fine sarebbe molto vicina, credo.
Sarebbe preoccupante, soprattutto. Ti manca solo l'ospitata a Sanremo, poi.
Ma guarda, stava per capitare questo Sanremo qua.
Ah, bene. Abbiamo preso al volo, allora.
Sì, no. Mi hanno fatto una proposta che poi non si è realizzata, perché gli ho rilanciato con un'idea che era un po' malandrina, diciamo. Quindi una cosa non si è...
Non so se si può dire, ma era per i duetti?
Sì, era per i duetti, sì.
Chiaramente.
Sì. Però comunque permettimi di essere riservato, perché magari è un'idea che posso sfruttare il prossimo anno.
Assolutamente sì, tienitela stretta.
Dimmi solo se l'idea che hai rilanciato riguardava i diritti d'autore.
No.
Ah, ok, no, perché l'hanno già usata
quest'anno. Era una
cosa
che complicava forse il regolamento, per cui si sono creati dei problemi, però era un'idea veramente bella.
Ah, ok, non la diciamo così, chissà.
Spero di riuscire a farlo un'altra volta.
Tanto il festival ormai vive, abbiamo deciso, l'anno prossimo ci sarà sicuramente, quindi magari per l'anno prossimo.
Non sia mai.
Ma sì, ma guarda, io non vedo perché bisogna si debba poi sparare sulla Croce Rossa del Festival di Sanremo. Io penso che lo si debba prendere anche con una certa indifferenza, perché lo vedo più come un fenomeno, uno spettacolo televisivo, che è una cosa che illustra lo stato della canzone, della musica italiana.
Certo.
Penso che questo sia, e non si va molto più in là, insomma. Poi, nella fattispecie, può essere un buon veicolo promozionale per gli artisti che fanno anche della musica intelligente. Questo è una scatola vuota che puoi anche riempire di qualcosa di sensato.
È uno svuotatasche.
Sì, quello che mi preoccupa non è tanto lo stato del Festival di Sanremo, del Festival della Canzone Italiana, quanto lo stato dell'Italia vero e proprio. Ecco. Però questo è un altro discorso.
E anche della musica in generale, perché il mercato discografico, ovviamente, riguardando la crisi, non è che vada benissimo.
Sì, diciamo che prima del malessere della discografia c'è da pensare al malessere della cultura italiana, perché dal mio osservatorio, se vuoi privilegiato, di chi si occupa quotidianamente di musica e sta molto in sintonia con quello che succede all'estero, che è un'avanguardia culturale per certi aspetti, anzi forse è semplicemente la direzione in cui sta andando il mondo, mi accorgo che la musica italiana non è tanto consapevole di quello che sta succedendo nel resto del mondo, e così come gli italiani non sono tanto consapevoli di come si vive, di come si ragiona e di che soluzioni sociali si trovano nel resto del mondo, e le due cose sono corrispondenti, sono proporzionali una all'altra.
Certo.
Per dirla in una parola, questo paese è provincetta dell'impero internazionale, e questo ci fa molto male, perché in realtà i talenti italiani, la creatività italiana, anche semplicemente tornando a parlare di musica, è fortissima. Ci sono dei musicisti bravissimi, ci sono dei musicisti che sono anche riconosciuti a livello internazionale, però tutto questo in Italia non fa corpo, non fa comunità, non fa sostanza, e quindi non fa forza, perché noi avremmo bisogno di ritrovare un po' il concetto del senso del bene comune, il valore della patria, il valore dell'italianità, il valore di ciò che siamo noi e di quanto dobbiamo rimboccarci le maniche per essere meglio, così come succede ai francesi, come succede agli inglesi, come succede ai tedeschi, per esempio.
Senti, ma abbiamo già portato più volte questo esempio, la scelta della giuria. Non so se sai i metodi con cui sono stati scelti, se no te li ripetiamo velocemente. Ah, ok. Sono stati scelti quest'anno con un'intervista telefonica e per diventare giurato dovevi aver comprato almeno 2 CD nell'arco di 12 mesi o aver assistito ad un concerto sempre nello stesso arco di tempo. È un po' imbarazzante.
Solo?
Sì, solo.
Esatto, è la stessa cosa che abbiamo detto.
È la domanda che allora io e Mattia ci siamo guardati da DJ, abbiamo pensato che comunque siamo fuori da questa categoria perché ne abbiamo presi molti di più. Ma le facce in sala stampa erano imbarazzanti, nel senso che tutti hanno pensato: che cavolo di intervista stanno facendo?
No, tutti hanno pensato solo, cioè, come hai detto tu.
È un po' un problema.
Ma quindi funziona che fanno delle telefonate a caso e...
Esattamente, esatto. Sì. Telefonate random...
Se tu rispondi... Ah, random, così come quelle che fa Roberto Ferrari a Radio DJ.
Esattamente.
Più o meno così.
Vabbè, forse interessante allora vedere cosa viene fuori.
Sì, e infatti la giuria popolare era con macchinine fotografiche al collo e salutavano in camera a casa.
Ti dico
forse
soltanto...
lo guardo questo festival.
Sì. No, ma ti dico, le curiosità più belle sono quelle che circondano il festival quest'anno, perché questi poveri sono 600 i giurati. Mm-hmm. Stanno in un hotel a Genova reclusi, vengono scortati dalla polizia su 7 pullman ogni giorno e vengono portati al festival, tenuti in una sala bunker, non so, le aule bunker dei tribunali, tipo sotto il teatro, e poi tirati fuori scongelati al momento della diretta. E questo è il loro compito.
Questa è la giuria popolare.
Questa è la giuria popolare.
Diciamo che ha tutte le caratteristiche di quegli esperimenti scientifici in cui prendono le cavie.
Sì.
Li espongono a, per esempio, dei virus terribili dei quali dovrebbero essere immuni, in questo caso le canzoni, e vedono se sopravvivono. Forse li hanno divisi in 3 gruppi. A uno danno il placebo, a uno danno la medicina omeopatica, all'altro danno il Sanremo vero, non so.
Esatto.
Vediamo chi sopravvive di questi giurati.
Per chiudere, la giuria popolare deve aver comprato almeno 2 CD in 12 mesi. Tu in un mese quanti ne ascolti e quanti ne compri?
Io non li posso neanche più contare. Poi compro spesso, compro proprio i pezzi singoli, sì, in formato digitale, perché comunque funziona così ormai. E casa mia, fino diciamo a poco tempo fa, era una sorta di percorso in mezzo alle colline di dischi. Poi ho cercato di mettere un po' di ordine. Adesso, per fortuna, con l'avvento della musica digitale, riesco a catalogare tutto nel computer.
C'è più ordine.
Non devo prendere una casa più grande, sì. Però quello che succederà è che perderò presto tutti i dati, quindi, perché si pianterà il computer, io non avrò fatto i backup, quindi...
E lì avremo un Alessio Bertallotti in lacrime per, sì, un mese, credo.
Sì,
no,
sì,
e lì,
sì,
abbiamo più che altro un punto in comune, nel senso che sappiamo dei rischi che corriamo, ma non lo facciamo mai il backup.
Ma perché qui bisognerebbe fare un discorso serio, smettendo di sparare cazzate. Diciamo che il sistema tecnologico che c'è oggi è vero che ci consente moltissime cose in più, però contemporaneamente l'altra faccia della medaglia ci complica moltissime altre cose. E quindi alla fine si vive sempre da un po' da mentecattico, esattamente come 20 anni fa quando non c'erano i personal PC, insomma.
Sì, chiaro, chiaro.
A me dispiace anche per esempio non avere proprio il disco fisico, nel senso che anch'io ultimamente sto prendendo molte MP3, però avere il vinile piuttosto che il CD è
ma
bello.
Tu ti sei un feticista del vinile.
Sì, è così.
Cioè questa...
Però guarda che non è sbagliato come ragionamento, nel senso che no, il feticismo no, però diciamo così, qualche cosa che aiuti la consapevolezza del gesto che fai nell'ascoltare musica non è sbagliata, perché la fatica che fai per comprarti un disco, magari anche trovargli un posto, toccarlo, guardare la copertina, quello che c'è scritto, e la fatica che fai per accumulare 20.000 titoli nel tuo hard disk scaricati a babbo morto dalla rete,
sì,
sono due cose molto differenti che ti portano a dare un valore alla musica, secondo me, molto inflazionato nel caso di tantissimi titoli digitali. E forse un pochino ci metti un po' più di amore in una cosa che magari fai un po' di fatica a tenere, a conservare, ad avere. E bisognerebbe recuperare con la musica questo rapporto di amore, che non sia un amore così volatile come quello che tendiamo a dare ultimamente, ma non soltanto alla musica, un po' a tutte le nostre cose, anche alle macchine, anche forse alle persone, purtroppo, anche questo moltiplicarsi dei contatti che ci possono essere tra persona e persona virtualmente parlando,
sì,
Facebook, a tutti gli altri social network, certo. Io non so in realtà se sia una cosa profonda, in fondo poi così giusta, perché ci abituo anche ad avere dei rapporti molto superficiali, a considerare la cultura un commento a un blog, quando invece è qualcosa di molto più approfondito e anche faticoso delle volte, quindi non so, so che sembra un discorso da vecchio, però...
No, no, ma è bello, no, bello sentire comunque la raccomandazione della persona più grande, nel senso...
E copritevi, mi raccomando.
Esatto.
Esattamente così.
Copritevi e fate i bravi. Grazie Alessio per essere stato con noi.
Grazie
ci ha fatto molto piacere questa chiacchierata tutto tondo.
Sì.
Buona nottata.
Anche grazie. A te, ciao ciao.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao.
Poli Radio. Sound Insider.